ogni tanto il titolo lo possiamo utilizzare a nostro favore e a volte possiamo non essere troppo fedeli al nome del programma, di questo programma che ha un orario un po' diverso rispetto alla settimana scorsa, ma forse vi siete già abituati, appunto 13:30-15. Io sono Sandy Altermat e questo è Spoiler.
Teachers told us
Sting, All This Time. Qui eravamo negli anni 90, eravamo nel 91 per essere precisi, e abbiamo detto proprio in apertura che siamo entrati nel mese degli Oscar. Per molti ancora un appuntamento importante nel calendario. Ci sono quelli che aspettano marzo perché c'è questo grande evento che possiamo poi rivedere, e oggi grazie al digitale possiamo vedere anche solo i momenti migliori, possiamo vedere solo il tappeto rosso. Insomma, il 12 di marzo, la notte del 12 di marzo, andrà in scena la cerimonia della consegna degli Oscar, che sono cambiati. Noi che abbiamo una certa età abbiamo anche potuto vedere le varie edizioni delle cerimonie, le varie tendenze. Una volta vincevano i grandi film, i grandi film, voleva dire tanto vincere un Oscar. Si parla di Titanic, di Chicago, del Gladiatore, American Beauty, Forrest Gump, tutti i film che noi che abbiamo visto quando erano usciti, insomma, ricordiamo con grande affetto, perché erano dei film che uscivano in momenti in cui di film ce n'erano anche meno, perché non avevamo ancora le piattaforme, e dunque si andava al cinema, si vedevano quei, che ne so, 10 film all'anno, forse qualcosina in più quando andavamo tanto, e dunque ci restavano anche tanto nel cuore. Poi è cambiata la tendenza, hanno cominciato a vincere film più piccoli, che vuol dire piccoli per incassi, piccoli per costi, ma non per questo meno belli, ovviamente, anzi di solito è quasi il contrario, perché a un certo punto sappiamo che il mondo del cinema è comunque arte, ma è anche industria, e ne parlavamo proprio ieri anche con Moira Bubola quando si parlava di questa casa di distribuzione, la Sister, che invece vuole proporre film molto legati all'arte, quando non bisogna troppo guardare i soldi, e dunque ci si può esprimere liberamente. Allora cosa succede? Che a un certo punto quelli degli Oscar si sono lamentati quando hanno cominciato a vincere dei film più piccoli in quel senso lì. Stiamo parlando di Coda, stiamo parlando di Parasite, di Nomadland, e allora forse è proprio per quello che quest'anno troviamo di nuovo dei grandi film in competizione. E mi sono riallacciata un po' alle dimenticanze di ieri con Stefano Ferrando, quando non eravamo più sicuri se l'ultimo film di Tom Cruise, ovvero Top Gun Maverick, fosse in gara come miglior film. E allora sì, lo è, lui insieme ad Avatar, La Via dell'Acqua, Top Gun appunto, ma anche Elvis, un altro grande film. Sono tutti film che hanno guadagnato un sacco di soldi. Allora, Avatar 600 milioni di dollari, Top Gun Maverick 700 milioni di incasso americano, Elvis con 151 milioni di dollari. È considerata una buona notizia questa per gli Oscar, per quel che riguarda proprio la rilevanza e la popolarità di questa manifestazione. È anche la prima volta nella storia del premio, e qui adesso stiamo facendo i numeri, che da due nominati hanno incassato nel mondo più di 1 miliardo di dollari, che sono Avatar e Top Gun Maverick appunto. È cambiata un po' anche la composizione del pubblico che va al cinema, dunque sono forse un po' più giovani, sono vogliosi di avventura, di fantasia, di effetti speciali. Sulle piattaforme abbiamo modo di vedere anche altri film più azzardati, senza l'ansia di dover incassare, più intimi, più adulti. E la cerimonia della consegna degli Oscar, oltre che essere un evento per tutti quelli che fanno parte dell'industria cinematografica e ci lavorano, che lavorano anche attorno come giornalisti, è anche comunque un evento televisivo. Sono scesi brutalmente gli ascolti, e abbiamo avuto modo di dirvelo più volte negli scorsi anni. Presentarli non è più un onore, e anche di questo abbiamo avuto modo di parlare, del fatto che sia sempre più difficile trovare dei presentatori. E la ABC, la TV che li manda in onda, stava addirittura pensando di lasciare perdere l'esclusiva della trasmissione televisiva, e ho scoperto che paga 100 milioni di dollari la ABC per avere l'esclusiva. Poi l'anno scorso un pochino sono tornati sugli ascolti, e allora hanno deciso, va bene, allora la manteniamo. Comunque i film in gara tra un attimo ve li elenco tutti, e vi segnalo anche un appuntamento che potrebbe interessarvi se volete sapere e volete vedere i film che sono candidati. Girl, I'm in love with you. This ain't the honeymoon, past the infatuation phase. Right in the thick of love, at times we get sick of love. It seems like we argue every day. I know I misbehaved and
your mistakes, and we both still got room left to grow. And though love sometimes hurts, I still put you first, and we'll make this thing work. But I think we should take. Way to go. Cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow. Take it slow. Oh, oh. This time we take it slow. This ain't a movie, no. No fairy tale conclusion, y'all. It gets more confusing every day. Sometimes it's heaven sent, then we head back to hell again. We kiss, then we make up on the way. I hang up, you call. We rise and we fall, and we feel like just walking away. As our love advances, we take second chances. Though it's not a fantasy, I still want you. Ordinary people, we don't know which way to go. Cause we're ordinary people. Maybe we should take it slow. Take it slow. Oh, this time we take.
John Legend con Ordinary People. Abbiamo detto che siamo entrati nel mese degli Oscar, ci saranno ancora delle cose da raccontare, perché ovviamente è sempre interessante vedere anche questa macchina gigantesca del mondo dell'industria cinematografica e vedere come si muove e come evolve. Allora abbiamo detto Oscar, abbiamo detto che ci sono film grandi, di nuovo film da grandi incassi che sono candidati come miglior film. Abbiamo niente di nuovo sul fronte occidentale, All Quiet on the Western Front, Avatar Tardetto, The Banshees of Inisherin, Gli Spiriti dell'Isola, Elvis, Everything Everywhere All at Once, I Fabelmans, quello di Spielberg, Tar, Top Gun, Detto, Triangle of Sadness, ne abbiamo parlato, Women Talking. Se siete degli ascoltatori di Spoiler sapete di che cosa stiamo parlando. Io volevo segnalarvi una domenica al Cinema Lux di Massagno che si chiama proprio la Domenica degli Oscar, e sarà la domenica del 12 marzo in cui c'è una sorta di maratona. Ci sono 5 film, uno in fila all'altro, che potreste andare a vedere. Dunque dalle 10 del mattino ci sono i Fabelmans, poi alla 1:30 Triangle of Sadness, alle 16 EO, alle 17:45 Elvis e alle 20:30 Everything Everywhere All at Once. E visto che Moira Bubola è già qui, io colgo subito l'occasione. Ciao Moira.
Buongiorno Sandy, un saluto a tutti gli ascoltatori.
C'è un film di cui secondo me non abbiamo parlato tanto, che è quello EO.
È bellissimo. È la storia di un asino,
sì?
Che attraversa l'Europa e l'attraversa con i suoi occhi grandi, sgranati, un po' umidi e lucidi come quelli degli asinelli. E lui subisce la violenza umana, la contraddizione, l'abbandono, la nostra vigliaccheria, una società, quella contemporanea, che fa soffrire gli animali, che li relega o che li usa e poi li abbandona. E io attraversa questo mondo, non c'è neanche una parola. parola, ma non ci si annoia, veramente ti prende il cuore e tu sei lì con questo asinello fino quasi alla fine. Poi entrano gli umani e insomma dici
e
ma perché
bello.
Potevate finire con l'asino. È un film grandissimo di un grande regista polacco, Solimowski, che si ispira, scusate ho dato un calcio al tavolo, un film che si ispira ad un vecchio film che aveva come protagonista un asino, un film francese degli anni 60. Dunque c'è anche, diciamo, un legame con la storia del cinema. Ma questo regista polacco, Solimowski, ecco che mi è venuto in mente il nome, con Io, presentato a Cannes, ha conquistato il pubblico per la grande umanità di questo lavoro, che è l'umanità che si mette al servizio di quella che è appunto il rispetto e il legame profondo che, anche se non ci piace, abbiamo sempre e dovremo sempre farci conti con gli animali e col mondo vegetale.
Ecco, dunque anche questo, alle 16 potreste andare a vedere Io.
Andate a vederlo.
La domenica degli Oscar si chiama così e sarà domenica 12, ma noi ve lo ricordiamo ancora, insomma, siamo qui anche per quello.
I know you miss me, I know you miss me, beloved. I know you miss me, I know you miss me, I know you miss me, beloved. I know you miss me, I know you miss me, I know you miss me, beloved. Bet you got a good gun, bet you know how to have some fun in. Enjoy your boy.
frattempo è arrivato anche Stefano Ferrando. Ciao!
Buongiorno a tutti!
Perché vogliamo parlare tutti insieme di una cosa che a me affascina molto. Perché, sì, lo so. Perché io quando incontro le persone è una domanda che faccio spesso quando si finisce a parlare di libri.
Ah, no, pensavo che come prima domanda.
Tipo a caso?
Esatto.
È una domanda che faccio spesso e poi allora, lascio il vuoto.
Allora, falla Moira. Falla Moira questa
voglio
domanda.
Sentire questa domanda, sono pronta.
Allora, fai che noi stiamo parlando di libri, siamo appassionate, hai letto questo, hai letto quello, ma tu in che ordine li metti i libri nella tua libreria?
Questa è la domanda per noi popolo di lettori e lettrici amanti dei libri, dei fumetti. Perché
dopo si può fare la stessa cosa con i, con i dischi, i CD, però i libri restano.
Dimmi che libreria hai e ti dirò chi sei. Allora io a casaccio sono molto disordinata, sì lo so, uno non se lo aspetterebbe, ma io il libro lo ciancico, lo uso, lo impilo, ci metto i soprammobili dei viaggi, spuntano
lo ciancico
macino, le pagine sono tutte, hanno un sacco di post-it.
Ah, e tu i post-it tu vedi, metti?
Sì, tu vedi la mia libreria queste orecchie gialle rosa che escono. Non è un bel vedere. Infatti, adesso visto che stiamo spoilerando, cos'ho? Ho la libreria, quella messa a posto bene
in salotto che
da mio marito,
tutti.
Che lui ordina tutto per casa editrice, addirittura per colore. Poi ha la sezione autori, libri rari, libri antichi. Pazzesco. E poi c'è la mia sopra,
nascosta,
chiusa, nascosta, e lì si entra secondo nel mio mondo, nella mia anima, dunque non la si vede, perché questa è una grande differenza. Quello che metti in mostra è quello che usi solo per te o per i tuoi amici, perché se io porto una persona nella mia libreria, lì vedo un pezzettino di me e dunque c'è un ordine che è caos per chi lo può vedere, che però mi rappresenta e mi racconta, e dunque è molto intimo come luogo.
Quindi non tutti possono vedere la tua libreria.
Non tutti, infatti.
Okay. Però
quindi
vedi?
Sappiate, se andate a casa di Moira e vi invita a guardare la sua libreria,
siete tra i prescelti.
Veramente.
No, ma quando ho letto l'articolo di cui vogliamo parlare, mi sono stupita, perché uno dei pesi massimi della cultura internazionale, come Umberto Eco, perché tutta la nostra discussione graviterà attorno
esattamente
alla biblioteca di Umberto Eco, anche lui nella sua libreria di nella sua biblioteca, scusate, a Milano, dove aveva tutte le librerie, in questa biblioteca bellissima, gigantesca, faceva entrare pochi eletti, vero Stefano?
È proprio così, e tra questi pochi eletti c'è un regista che ha deciso di mostrare a 6-7 anni di distanza dalla morte di Umberto Eco questa biblioteca. Questa biblioteca di Umberto Eco, che in molti hanno scoperto, mi sembra un anno dopo la morte di Umberto Eco, perché ha iniziato a girare un video che poi è diventato virale,
sì,
di Umberto Eco che cammina per i meandri di casa sua,
sì,
nella sua biblioteca, alla ricerca di quel volume che lui sa dov'è. E uno dice, ma come fa?
Che invidia.
E uno si chiede, ma quanti volumi ci saranno lì? Ve lo possiamo dire? 1200 antichi,
sì,
e più di 30.000 libri moderni. E qui adesso vi racconto poi i fatti miei. Io quando arrivo a casa con un libro nuovo mi sento dire basta, non sappiamo più dove metterli. E quindi mi immagino la moglie di Umberto Eco cosa gli diceva.
L'articolo al quale ci stiamo riferendo lo trovate su Repubblica, è firmato da Stefano Bartezzaghi, un grande nome del giornalismo italiano, sui pattini nella biblioteca di Umberto Eco. E vi leggo come si chiude questo articolo. John Cage, un vecchio amico di Eco, diceva che i musei vanno attraversati sui pattini a rotelle. Nelle ultime sequenze del documentario di Davide Ferrario, documentario che ci racconta la biblioteca di Umberto Eco, noi vediamo chi? Vediamo la casa ormai silenziosa, questa biblioteca senza di lui, e la sua piccola nipotina Anita che è spensierata e intenta ad attraversare la biblioteca sui suoi roller.
A me è venuta in mente, leggendo
bellissimo,
questa cosa, a me è venuta in mente Sandy, perché sai che Sandy è un'appassionata di pattini.
Dei pattini a rotelle, ma quelli degli anni 70.
Quelli veri.
La tua biblioteca com'è?
No, la mia, faccio 30 secondi e ho finito.
Ma
io non ho lo spazio. No, ma a parte che non avrei nemmeno lo spazio, adesso ho detto tra noi, non è che tutti hanno tante pareti. Poi sai che le case nuove hanno meno pareti, perché ci sono tanti più vetri e dunque c'è meno spazio per le librerie. Io ho dovuto chiedere di lasciare una parete per mettere la libreria, altrimenti lì ci sarebbe stato il vetro.
Moira ha detto una cosa che mi ha fatto accendere una lampadina così all'improvviso. Parlavi del silenzio della biblioteca. In effetti mi incuriosisce questo articolo, così come mi incuriosisce questo, questo documentario, perché si racconta il regno del silenzio, perché una biblioteca, quando entri in biblioteca tutti ti dicono zitto, però in quel luogo la parola è potente, scorrono potenti le parole, quindi c'è questo, questo contrasto, certo, che è affascinante.
Ma è anche, scusa Sandy, anche perché Eco amava ripeterlo e Bartezzaghi lo riporta, ed è qualcosa che risuona in tutti noi, no? Lui amava dire che la biblioteca è memoria e la memoria è anima, dunque i libri, perché, perché le dittature bruciano i libri? Perché nel libro c'è memoria, c'è anima, è come annientare appunto la parola che è silenziosa ma è estremamente potente.
Allora adesso ascoltiamo un pezzetto che viene dal lancio del film, perché ci sono delle cose dette che sono meravigliose, sono due o tre concetti messi lì da prendere nota, quasi da scrivere e tenere nota, e dopo la domanda arriva anche a voi: voi come mettete via i vostri libri? Per una volta vi chiediamo come fate, come ha fatto già Daniela che ha già scritto, dopo vi leggo il suo messaggio. Intanto il nostro numero WhatsApp è 076 321 1113.
Biblioteca semiologica, curiosa, lunatica, magica e pneumatica. Disponiamo di libri freschissimi stampati più di 500 anni fa. Non sappiamo quanto sopravvivano i supporti elettronici. Non lo sappiamo perché i nostri computer attuali non sono più in grado di leggere i paleolitici floppy disks. Troppe cose insieme fanno il rumore, e il rumore non è uno strumento di conoscenza. L'insieme delle biblioteche è l'insieme della memoria dell'umanità.
Cosa c'è? C'è che mi fa agitare. Cosa ti aspetti se sai già come va a finire? Nascoste dal velo più sottile tutte le mie paure, che anche stanotte si avvolgono su di te. E sono un brivido a volte, ma sto periodo non è facile. Tu vuoi una donna che non c'è, e se ci pensi il nostro amore no, tu appena, ma già finito male. E se questo era mi cerchi, perdonami, dimmi come mai. Baby, mi fulmini con gli occhi lucidi, che rumore fa il silenzio alla fine di tutte le nostre telefonate interrotte. Sapessi che ti basta, ma il cuore danza. Per me le cose sono due, lacrime mie o lacrime tue, le cose sono due, due, solamente tu, una coltellata ogni parola, solamente io, nei discorsi sulla bocca della gente, forse per darti adesso, ma lo rifarei lo stesso, con gli stessi errori lo rifarei, che se ci pensi il nostro amore na, tu appena, ma è già finito male. E se questo era mi cerchi, perdonami, dimmi come mai. Baby, mi fulmini con gli occhi lucidi, che rumore fa il silenzio alla fine di tutte le nostre telefonate interrotte. Sapessi che ti basta, ma il cuore danza. Per me le cose sono due, lacrime mie o lacrime tue. Le cose sono due, due, se il vino che mi ubriaca, la mia nota stonata, parolacce sotto casa, in questa notte amara, dagli occhi cade il Niagara, mi accorgo ancora di te, e se quest'ora mi cerchi, perdonami, dimmi come mai. Sono due, due, per me le cose.
continua Spoiler in questo momento con Sandy Altermat, con Moira Bubola, con Stefano Ferrando. Stiamo parlando delle nostre librerie, partendo da una grandissima libreria, quella di Umberto Eco. Tra poco continuiamo, intanto fateci sapere voi come mettete in ordine i vostri libri a casa vostra allo 076 321 11 13. Allora, siamo partiti da un articolo per parlare di un documentario che si intitola Umberto Eco, la biblioteca del mondo, di Davide Ferrario, documentario che però mi sembra sia uscito o uscirà in Italia, non so se uscirà anche da noi.
Domani...
Allora sì, domani sarà nelle sale italiane, qui da noi vediamo, perché sicuramente avrà una grande risonanza questo lavoro proprio per la personalità, un peso massimo della cultura come è stato Umberto Eco. Dunque è possibile che lo recupereremo anche qui nella Svizzera italiana.
E poi comunque ci ha dato spunto per parlare delle nostre di librerie, di come ci comportiamo noi a casa nostra. Allora Moira ha già raccontato un pochino, intanto sono arrivati anche alcuni vostri messaggi, ne ascoltiamo subito uno.
Buongiorno, allora io ho i miei libri, li ho messi uno sopra l'altro a caso in una scala che sale in mansarda. Ha dei piccoli scaffali e lì ho riposto i miei libri. Grazie, buon pomeriggio.
Che meraviglia, i libri posti su una scala che sale. Grazie a lei.
Vero,
perché
grazie,
bello,
Irma.
Qualcosa che ci porta verso l'alto.
Sì, io ho visto una scala fatta di libri.
Certo.
Anche queste meravigliose.
Guadagni spazio, eh?
Assolutamente.
Poi è meraviglioso.
Però estrae un libro, casca un gradino. Io qui mi fermerei.
Però ha mandato un messaggio anche Daniela, dice: allora, in ordine di altezza.
Beh,
però poi continua ed è interessante perché dice: ricordo lo spessore e il colore. Allora, se sei una persona visiva, quando vai alla ricerca di un libro e hai in mente appunto lo spessore e il colore, probabilmente lo trovi prima che avendo in mente,
certo,
tutto il resto e andando in ordine alfabetico. Poi continua: le figlie hanno spostato tutto, ordine alfabetico per cognome dell'autore, non trovo più niente, anche perché non mi interessa molto l'autore ma la storia. Questo appunto ha scritto Daniela. Io ieri stavo facendo un'altra riflessione, che non so se sono una cosa mia, stavo mettendo via un libro perché io c'ho il davanzale che è il mio comodino, che è pieno, e a un certo punto devo fare un po' di ordine. Allora, quelli che ho letto, quelli che non mi sono piaciuti, insomma, devo metterli via. E ci sono dei libri che quando tu li metti in verticale,
sì,
per vedere il titolo scritto giusto,
sì,
devi girarlo testa in giù. Perché quando pubblicano i libri... No, hai in mente la
aspetta,
grafica.
Adesso...
Se io prendo il libro,
sì,
così,
sì,
e lo voglio mettere via così,
sì,
dopo è al contrario, non lo riesci a leggere.
E da sotto.
Esatto, da sotto verso l'alto. Invece noi vogliamo leggere dall'alto verso in basso, no? Quando nella parte stretta,
sì,
del libro.
Però tu sai anche come funziona la nostra percezione visiva. Ci basta una parola per ricostruire il titolo. Dunque basta che tu individui una parola, sai qual è il titolo.
Cioè io non ho ancora capito cosa
di cosa stiamo
proprio...
parlando,
sì,
noi due.
Però...
Sandy, io ti ho capita, tu mi hai capito.
No, ma
chissà voi a casa se avete capito. No, niente. Allora, io li metto in ordine di tema, nel senso,
sì,
ho le biografie, ho i libri musicali e dopo il resto, i romanzi, quelli che non sono di psicologia, esoterismo, quelle cose lì, vanno poi in ordine di nazionalità dell'autore. Dunque ci sono gli americani, gli inglesi e poi ci sono i francesi, gli italiani,
beh,
i russi.
Ordinata e
precisa.
La nazionalità non l'avevo mai presa in considerazione.
Io sì, la nazionalità, americani,
sì,
inglesi e poi il resto.
Perché ho messo,
sì,
colore, genere, altezza, casa editrice, ordine alfabetico e adesso anche nazionalità.
Nazionalità, le abbiamo dette tutte.
Però
credo,
tu Stefano hai detto che non puoi portare libri nuovi, ma non hai detto in che ordine sono.
Io tendenzialmente faccio una citazione pseudo colta sportiva, sono per il casino organizzato.
Anche tu?
Esatto.
Va bene.
Però
no,
sostanzialmente
ho una
zona sport, una zona... gialli e una zona dove c'è un po' di tutto.
Potremmo fare una categoria delle nostre biblioteche o librerie, perché la biblioteca è chi ha tantissimi,
sì,
libri e dunque organizza la biblioteca. Noi nelle nostre case magari abbiamo degli,
sì,
scaffali e sono le librerie, come
sì,
diceva giustamente Sandy. Potremmo fare una sezione con i libri che parlano di libri, perché io sono andata un po' a guardare.
Ah,
sono tantissimi.
Beh, i libri che parlano di libri più che altro sono i libri che suggeriscono libri. Io li adoro.
C'è
adoro
di tutto, perché c'è Nick Corby che ha scritto un libro,
sì,
meraviglioso che è appunto Una vita da lettore. Lui ci consiglia tutti i suoi libri, ma c'è anche Se una notte d'inverno un viaggiatore di Italo Calvino. Quest'anno di Italo Calvino si celebrano i 100 anni della nascita e anche lì c'è tutto un consiglio di libri. E poi però ci sono anche libri come L'ombra del vento di Carlos Luis Zafón, che hanno al centro un libro. E sono tantissimi. E anche Umberto Eco, semiologo, dotto professore, accademico, il primo romanzo che scrive nel 1980 è Il nome della rosa.
Lo ambienta in un convento dove c'è una biblioteca con una biblioteca segreta e il protagonista è un libro vietato, un,
sì,
libro...
sul quale è cosparso addirittura del veleno e se non ti metti il guanto, lecchi il dito e giri la pagina, muori.
Adesso
abbiamo spoilerato quello che succede.
Lo so. Però adesso dobbiamo ascoltarci una canzone, ma io volevo chiudere il tema ma non riesco, perché c'è ancora una,
come fai?
C'è ancora una cosa di cui dobbiamo parlare,
sì,
che sono troppi i libri.
Dai, facciamo un accenno.
Vorrei poterti ricordare così, con quel sorriso acceso d'amore, come se fosse uscita di colpo lì un'occhiata di sole. Vorrei poterti ricordare, lo sai, come una storia importante davvero, anche se ha mosso il sentimento che hai, solo un caso.
oxigeno. Sto pensando a parole di addio che danno un dispiacere, ma nel deserto che lasciano dietro sé trovano da bere. Certi amori regalano un'emozione per sempre, momenti che restano così impressi nella mente. Certi amori ti lasciano una canzone per sempre, parole che restano così nel cuore.
Un'emozione per sempre, ci sono alcuni libri che ti lasciano proprio un'emozione che dura, forse un'emozione che dura per sempre no, ma un'emozione che ti ricorderai per sempre, magari questo sì. Allora, messaggio di Lilia, ha vinto il premio di messaggio della giornata, sì, sì, che è arrivato allo 076 321 1113, stiamo parlando, per chi si fosse sintonizzato solo ora, delle nostre librerie, di come mettiamo in ordine i libri, e lei scrive... un po' di elasticità mentale sopra, sotto, di qua e di là, è uguale.
Applauso.
Grazie, cioè, avevamo bisogno di lei.
Sì, è uno spirito ironico, così che
altro
si
che
fa.
Marie Kondo, cioè la prima Marie Kondo, perché adesso Marie Kondo, come sapete, non mette più in ordine niente.
Basta, anche sì, lei si è resa
e mi dai un assist perfetto, perché Marie Kondo, lo ricordo, è questa giovane donna giapponese che ha lanciato più che altro dalle nostre parti.
Si è arricchita con noi.
Si è arricchita. Sì, però anche la nostra vita si è arricchita, dai, perché alla sì, fine ci ha fatto bene l'arte del riordino, ovvero quello di liberarsi delle cose sì, che non ti danno più gioia. E cose si intendono vestiti, cartaccia, ma anche fotografie, libri, dischi, tutto quello che non ti dà,
certo,
tutto quello che non ti dà più gioia, tu te ne liberi. E allora l'ultimo mio intervento che volevo fare legato ai nostri libri è: si possono buttare via i libri? Cosa dici?
No? Questa è la domanda.
Allora la domanda la giro: possiamo liberarci dei libri, e se sì, come? Sì. Possiamo liberarci dei libri?
Sì, ci si può liberare di
certo,
tutto. Bisogna essere leggeri e soprattutto conservare magari memoria di quello che si è letto nel cuore, perché i libri poi ti cambiano. Quando tu leggi, cambi, evolvi, e dunque hai sempre il libro dentro di te. Vedete come me la sto raccontando bene? Dispiace buttare via i libri, però ogni tanto bisogna. Per
ma
lo
tu
spazio.
Fai ordine nella tua libreria? E ci sono...
Io poco, perché sono appunto così caotica, faccio fatica. Io butto via tantissime cose, i libri faccio fatica, però cerco di organizzarli e magari portarli ad associazioni, portarli in alcune biblioteche che ancora li accettano, perché insomma
anche sono tanti anche quelli che arrivano nelle biblioteche.
Sì, magari si ritrovano magari anche con più copie.
Tu facevi l'esempio prima, no?
In Finlandia, per esempio, a Mendrisio, so che è un bel problema, per carità, però c'è proprio questa problematica legata ai tanti libri che arrivano in offerta.
Mi è venuto in mente un episodio. Avevo incontrato tempo fa in treno una ragazza che mi aveva raccontato che lei, invece di buttarli via i libri, ci faceva delle sculture o tagliava con le pagine, ecco, tagliava delle piccole
bello,
figurine,
sì,
che magari usava per fare poi delle decorazioni per gli alberi di Natale o delle ghirlande che appendeva in casa con le pagine dei libri, pitturava anche le pagine dei libri, cioè li riutilizzava per fare, aveva fatto un piccolo tavolino di libri che, per non buttarli via. Ecco, era
questa è una bellissima
però.
Idea. Sì, è una bellissima idea.
Il problema se vuoi rileggere poi un libro che...
Ma perché l'ho incollato in quel... facendo un tavolino? Ma no!
Moira, cambiamo discorso, parliamo già di Vulcano?
Sì, con grandissimo piacere, perché Vulcano è un'iniziativa Rete 2, è un ciclo di performance ideato appunto dalla nostra rete culturale, in collaborazione però con 8 eventi letterari svizzeri. Ci sarà proprio questa sera l'appuntamento alla Tour Vagabond a Lugano, la straordinaria, con la prima di queste performance letture, questo corpo a corpo. Che cos'è Vulcano?
Appunto.
Noi abbiamo chiesto a degli scrittori, a dei traduttori, a delle persone che vengono dal mondo delle lettere, ma qual è il libro o l'autore che vi ha cambiato la vita, che vi ha mosso le viscere, che vi ha resi diversi, che vi ha accompagnato durante gli anni? Perché sappiamo che un libro letto a 20 anni ci dà una sensazione, lo rileggiamo a 30, un'altra ancora e via così discorrendo fino magari alla fine della nostra vita. E allora questa sera alla straordinaria, alla Tour Vagabond alle 21, per chi fosse curioso, potrete assaggiare in anteprima questa performance Vulcano, che sarà affidata a Marco Rossari, traduttore, e lui ci porterà in Messico, perché il libro che gli ha stravolto la vita è Sotto il Vulcano di Malcolm Lowry, un libro che racconta di alcolismo, di perdizione, di amori dannati, di un gran male di vivere, che però è anche il male di vivere che ognuno di noi ogni tanto ha dentro. Il personaggio di Malcolm Lowry Sotto il Vulcano lo incarna alla massima potenza e ci restituisce proprio una vita di perdizione, ma in questa perdizione c'è tantissima poesia, come sempre nella perdizione. Questa è una performance che stasera potrete ascoltare dal vivo e poi naturalmente arriverà anche sulle onde di Rete 2, ma questo ma questo mi sono ascoltata, ma questo nell'autunno prossimo. E poi ci saranno altri appuntamenti, perché avremo poi un appuntamento con gli eventi letterari di Ascona, dove ci saranno altri scrittori performer, e poi a Poestate avremo Marco Miladinovic che ci racconterà qual è il suo autore, qual è il libro che lo ha cambiato. E dunque tutto questo punteggerà la primavera e l'estate, arriverà fino all'autunno. Queste performance potrete ascoltarle nei vari festival letterari e poi riascoltarle su Rete 2,
perché diventeranno anche dei podcast, certo. E dunque lì resteranno.
Sono sincero, non so chi abbia avuto questa idea, ma è bellissimo.
È bellissimo.
Allora, l'idea è di Vanni Bianconi, e poi operativamente Daniel Bilenco e la sottoscritta ci stanno mettendo mano per far sì che prenda corpo, ma è, diciamo, un lavoro che ci ha visti tutti e tre assieme, ci ha davvero appassionato, anche perché quando abbiamo chiamato i vari artisti, appunto Marco Rossari, Marco Miladinovic, abbiamo anche Ledvina Costantini, ma abbiamo tantissimi nomi che hanno subito partecipato, erano entusiasti, detto, davvero posso parlare di un libro che mi ha, c'è anche Max Loeb, che mi ha cambiato la vita, un autore che continua ad entrare dentro di me, a raccontarmi cose. Abbiamo detto sì, è proprio così, potete fare questo, allora ci stiamo.
Fantastico.
Noi siamo stati felici.
Oggi in spoiler stiamo parlando tanto di libri, abbiamo parlato prima di libri, del loro ordine, del significato, insomma tutto il mondo che ruota intorno ai libri che ci sono rimasti nel cuore e in casa. E adesso abbiamo parlato invece di libri che diventano performance con Moira Bubola, che ci ha raccontato di questa iniziativa meravigliosa che si chiama Vulcano. Però io ho dovuto chiedere delle precisazioni perché non ero sicura di aver capito.
Vai.
Dunque.
Sono pronta.
Perché Moira parlava di performance.
Sembra un quiz.
No, infatti, vediamo se ho indovinato l'interrogazione. No, perché quando tu parlavi di performance, dicevo, ma aspetta, ma adesso i libri sono diventati che cosa? Perché per me, nella mia testa, erano già dei piccoli spettacoli teatrali.
Non proprio.
Dunque non proprio.
Hai fatto bene. Più che altro il libro diventa una materia che si trasforma, perché nella performance di questa sera alla Tour Vagabond a Lugano, che ha un programma bellissimo, andate a vederlo e approfittatene perché sarà ancora qui a Lugano, sì, per qualche settimana. In questa performance di questa sera, il Vulcano di Marco Rossari, lui ci racconta della prima volta che ha avuto in mano questo libro di Malcolm Lowry. Era un ventenne, era in viaggio con la sua amorosa, aveva questa coppia fantastica. Poi una casa editrice prestigiosa gli chiede di tradurre questo libro ed erano passati gli anni e lui nel frattempo si stava lasciando con questa donna, e il libro racconta proprio di un matrimonio che va in pezzi. Dunque è una performance dal punto di vista narrativo.
Però appunto è lui che racconta.
È lui che racconta con ritmo, con anche un'implicazione personale molto forte, perché noi abbiamo chiesto a lui, come a Silvia Gallerano e Cristian Ceresoli, a Raissa Avilés, a Vittorio Ondedei, a Marco Miladinovic, a Max Lobe, a Ledvina Costantini, di raccontarci un libro, ma di raccontarci anche di loro. Che cosa,
certo,
vuol dire confrontarsi con questo autore, con questo libro? In che momento della tua vita ti è capitato? Abbiamo posto un po' delle domande scomode, ma agli artisti le domande scomode piacciono soprattutto le domande. domande. Non hanno magari risposte, ma le domande sono fantastiche.
Grazie mille Moira.
Dunque, a voi un piacere, alla prossima.
Sì, assolutamente. Abbiamo detto performance da vedere, da visitare, e noi ve le ricorderemo ancora nel corso delle settimane quando si terranno queste performance. Come ha detto Moira, la prima è alla Tour Vagabond questa sera, e poi però ci saranno anche da riascoltare sul nostro sito rsi.ch.
E anche su Rete 2, andranno proprio in onda da settembre, sì, su Rete 2, poi anche sul sito. Dunque,
perché prima le registrate,
le
e
registriamo, poi sul lineare, come si dice, poi sul podcast.
Esatto. E invece adesso noi continuiamo con la diretta, invece, come la chiamiamo noi. Questa vecchia cosa della radio, che tu dici le cose e accadono proprio mentre le dici. Stefano, tra pochissimo il tempo di una canzone.
Diamo il terzo indizio per scoprire il nostro personaggio di venerdì.
Il nostro personaggio di venerdì, sempre più vicino.
Posso spoilerarlo?
No.
Adesso ti... Ma perché? L'hai indovinato? Vabbè, ricordiamo che i primi due indizi sono balbuzie e Pinocchio. E tra pochi minuti parleremo di qualcosa che secondo me aprirà.
Adesso la solita domanda, dici che adesso si indovina dal terzo?
Secondo me sì.
Ma c'è ancora il concorso su Instagram?
Sì, sì.
Anche oggi?
Certo.
Dunque, se andate sul profilo Instagram di Rete 1 e potete lì mettere quella che secondo voi è la risposta ai nostri indizi, magari portate a casa qualche regalo targato Rete 1, griffato Rete 1. Le 14:34, 4 per 1, l'abbiamo così definito, così questo momento settimanale realizzato da Stefano Ferrando. Ogni giorno intorno a quest'ora, dal lunedì al giovedì, arriva un indizio che in realtà si trasforma in una storia, è un po' quello, no? Anche la scusa di raccontarvi delle cose che poi però arrivano attraverso queste quattro informazioni a raccontarci di un personaggio o di un evento. Abbiamo già detto che questa settimana si tratta di un personaggio, dunque oggi siamo all'indizio numero 3.
Notti magiche, inseguendo ancora
È il 20 ottobre del 1990, le notti magiche sono ancora sulla pelle dei tifosi italiani, illusi dai dribbling di Baggio, dai gol di Schillaci e traditi dai rigori di Napoli, dove i tifosi, col cuore spaccato a metà, hanno tuttora negli occhi Diego Armando Maradona che batte gli azzurri al San Paolo, lo stadio che 30 anni dopo prenderà proprio il nome del Pibe d'Oro, per poi volare verso la finale di Roma, battuto da un rigore inesistente dalla Germania. È il 20 ottobre e di magico a ben guardare è rimasta una splendida illusione, nient'altro. All'Little Sider di Bagnoli, la più grande industria siderurgica del Sud Italia, nella periferia napoletana, l'ultima colata d'acciaio si spegne e con essa sparisce la certezza di un lavoro. Bagnoli è un angolo di paradiso nel Golfo. Le sue acque sono già per i greci miracolose. Molto più pragmatici i romani, che a quelle acque danno un valore sociale importante. Sono quelle delle terme, luogo di incontro per classi differenti. Ma perché si costruisce un'acciaieria in un luogo tanto idilliaco? Credo che la risposta stia, come spesso accade in questi casi, nel termine speculazione. Altra storia, però. La città di ferro nasce nel 1906 grazie alla legge per il risorgimento economico di Napoli, una storia che si intreccia con due conflitti mondiali e i percorsi di un'Italia industriale a più velocità. Per i napoletani, finite le notti magiche, smette di essere la fabbrica e diventa semplicemente o cantiere, smontato lentamente, trave dopo trave, un po' dal tempo, un po' da chi ne sottrae magari un pezzo. Il declino però non è un repentino crollo, è inesorabile, un'inesorabile lenta discesa verso gli inferi, iniziata, ironia della sorte, negli anni che saranno ricordati come gli anni di piombo. La concorrenza è spietata, la velocità e la conversione dell'ex Ilva dal 1960 Ital Sider, paragonabile a un motore vecchio e ingolfato. Sì, perché le forze sono rivolte tutte all'impianto di Taranto, più a sud, quello che avvolgerà un angolo meraviglioso di Puglia in un perenne, sottile, letale nube tossica. Ma anche questa è un'altra storia. A metà degli anni Ottanta il lavoro scarseggia, i sindacati barattano un accordo che porta a un dimezzamento delle forze lavoro in cambio di una minima stabilità, un boccone avvelenato che semplicemente rallenta l'agonia. Poi licenziamenti e cassa integrazione. La città di fuoco brucia, si consuma e viene svenduta. 20 miliardi di vecchie lire in cambio di tubature e tecnologia che prendono la via di Cina e India. La cosa più assurda è che l'impianto era stato ammodernato proprio per scongiurare chiusura e vendita, un'illusione per chi di quelle colate ci campa. Bugie che si sommano altre bugie e così le tute blu non saranno più reimpiegate. Era il paradiso, resta una città fantasma, rimangono i caschi gialli abbandonati a terra e un set cinematografico che in Bagnoli Jungle di Antonio Capuano si racconta così.
Guardavano il mare, dicevano che ci facciamo? I pesci sono un sogno. Basta quei suon, coi sogni, basta. E basta arance, limoni, uva, fichi, broccoli. Volevano la fabbrica, la modernità, la coscienza civile e politica. Un posto in paradiso volevano, come classe operaia quando viene l'inverno.
E questo è un piccolo frammento dei ricordi e le illusioni di Gigino, Antonio e Marco, tre storie, tre generazioni che si incrociano del tutto casualmente in una giungla desolata e inquinata. Un mariuolo, come dicono a Napoli, un ex operaio della fabbrica che canta le geste di Maradona, perché Maradona torna sempre, e un garzone di bottega col cuore buono. Resta la loro giungla, quando la promessa era di vivere in paradiso o almeno, dopo lo smantellamento, di nuovo su una spiaggia dorata.
Bottiglia, una porta chiusa senza la maniglia, piglia senza pista, un pescatore sprovvisto della sua migliore escadron,
Giovanni senza una tresca, io senza te, uno scettro senza re. Non voglio più chiedere scusa se sulla testa porto questa specie di medusa. O foresta non è soltanto un segno di protesta, ma è un rifugio per i setti, un nido per gli uccelli che si amano tranquilli fra i miei pensieri e il cielo. Sono la parte di me che mi assomiglia di più. Io vivo sempre insieme ai miei capelli. Oh, vivo sempre insieme ai miei capelli. Oh, io vivo sempre insieme ai miei capelli. Oh, io vivo sempre insieme ai miei capelli. Non sono venuto in motocicletta, non mi sono pettinato con le pombe a mano, non ho messo le dita dentro la spina, non mi sono lavato con la candeggina. Sono uno di quelli che porta i suoi lunghi capelli per scelta e non usa trucchi, e voi levatevi la parrucca. Io vivo sempre insieme ai miei capelli. Nel mondo vivo sempre insieme ai miei capelli. Oh, io vivo sempre insieme ai miei capelli. Nel mondo vivo sempre insieme ai miei capelli. Giovanni senza una pesca, tu senza me, un scettro senza re. Un scettro senza re. Un scettro senza re. Un scettro senza re. Per gli altri di unico vivo, vero e sincero, malgrado questa pietosa impennata di orgoglio, io tento ogni giorno che vivo di essere un uomo e non un cespuglio.
Allora, il terzo indizio è capelli.
No, no, non confondere, dopo...
No, non si può.
Allora, okay. Balbuzie, sì? Pinocchio e oggi Italsider Bagnoli. Questa cosa, l'ho sottolineata abbastanza, Bagnoli.
Sì, allora, se volete partecipare via WhatsApp lo potete fare, altrimenti andate sul profilo Instagram di Rete 1 e scrivete lì qual è la vostra idea per questa settimana, o altrimenti niente, ascoltate, divertitevi e basta, domani arriva
che
un altro indizio.
Lo scopo è quello.
Esatto, lo scopo è quello di sentire delle cose che non conosciamo, delle storie curiose che comunque in un qualche modo si collegano poi al nostro personaggio o evento finale che scoprirete venerdì. Detto questo, Stefano, io ti ringrazio.
Ma io sono io che ringrazio te, come sempre.
E ci sentiamo domani, ormai ci sei ogni giorno. Un indizio, uno Stefano Ferrando.
Wow.
Just a chance for romance. sing city lights, the moon, a word of sea, they all are arousing me. Something in here makes me dare, dare to dream of gale lights in mellow summer nights, in mellow summer nights, in mellow summer nights. Now there's the chance for romance as we laugh and dance and exchange a glance. Give in to me, kiss me tenderly.
Her Majesty's Sound, questa era Mellow Summer Nights. Intanto da ricordare, visto che oggi inauguriamo il mese di marzo, 1° marzo 2012 moriva Lucio Dalla. Lucio Dalla però tutti sanno che invece nasceva un 4 marzo, un 4 marzo di 80 anni fa, 1943, e io vi volevo giusto ricordare che ci sarà un evento meraviglioso come quelli che sappiamo fare noi nel nostro auditorio pazzesco, una serata speciale RSI RT2, un omaggio a Lucio Dalla come profondo Lucio. 80 anni di vita, musica e parole con Silvia Spiga e Gianluca Verga e un sacco di ospiti. Dunque, questa sarà una diretta streaming, dunque per chi non riuscisse a vedere dal vivo, dall'auditorio, questa serata incredibile, la potrà seguire video e audio andando all'indirizzo rsi.ch/musica o /streaming. Intanto vi racconteremo ancora quando si avvicina, domani o dopo, magari proprio con Gianluca, di che cosa tratterà e chi saranno gli ospiti speciali di questa serata. Intanto però ce lo ascoltiamo, il grandissimo Lucio Dalla, L'ultima luna.
Quella del Luna Park, lo scimmione si aggirava dalla giostra al bar, mentre l'angelo di Dio bestemmiava facendo sforzi di petto, grandi muscoli e poca carne, povero angelo benedetto. La sesta luna era il cuore di un disgraziato, che maledetto il giorno che era nato, ma rideva sempre. Da anni non vedeva le lenzuola, con le mani sporche di carbone, toccava il culo a una signora e rideva e toccava, sembrava lui il padrone. Quinta luna fece paura a tutti, era la testa di un signore che con la morte vicino giocava a biliardini. Era pelato ed elegante, né giovane né vecchio, forse malato, sicuramente era malato perché perdeva sangue da un orecchio. Che camminando seguivano le rotaie del treno, avevano i piedi insanguinati e le mani, e le mani, e le mani senza guanti. Ma non preoccupatevi, il cielo è sereno, oggi non ce ne sono più tanti. La terza luna uscirono tutti per guardarlo, era così grande che più di uno pensò a Padre Eterno. Sospesero i giochi e si spensero le luci, cominciò l'inferno.
la gente corse a casa, perché per quella notte ritornò l'inverno. Seconda luna portò la disperazione tra gli zingari, qualcuno addirittura si amputò un dito. Molti andarono in banca a fare qualche operazione, ma che confusione! La maggior parte prese cani e figli e corse alla stazione. L'ultima luna la vide solo un bimbo appena nato, aveva occhi tondi e neri e fondi e non piangeva. Con grandi ali prese la luna tra le mani, tra le mani, e volò via, e volò via, era l'uomo di domani, e
allora abbiamo detto sabato 80 anni di Lucio Dalla, Lucio Dalla che abbiamo appena sentito con L'ultima luna, e noi continuiamo con la luna negli occhi, almeno lì. Facciamo che nel 1973 si ricorda quel giorno in cui usciva The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Un album, un pezzo di storia, della musica, ma anche un modo di dire quando ci si riferisce al non detto, non visto, appunto la parte nascosta, scura della luna, ma anche per molti della vita, ovvero la morte o l'alienazione. The Dark Side of the Moon è quello di Money, quello di Us and Them, quello di Time, ma anche quello della copertina, la più famosa di tutte dei Pink Floyd, la più imitata, la più semplice, quella col bianco e il nero di una notte senza luna, con il prisma, i colori dell'arcobaleno, a tutti gli elementi che torneranno nei testi di Roger Waters. Allora, forse è l'album più misterioso, ma forse no, la chiave potrebbe essere la sequenza dei brani, ma poi ci sono anche le interviste, ci sono i critici musicali, gli intenditori, le interpretazioni, le dichiarazioni rilasciate dai Pink Floyd stessi, ed è proprio questo il bello, che ancora oggi, 50 anni dopo, ne parliamo e ancora oggi c'è moltissimo da dire. Qui alla RSI ne abbiamo parlato molto e ancora continueremo a farlo. A Rete 3 dalle 9.30, poi ancora tra pochissimo alle 15.30 se ne parlerà con Riccardo Bertoncelli, critico musicale grandissimo, intenditore di rock e nonché autore di molti libri. Riccardo Bertoncelli, che abbiamo poi risentito magari anche alle 12.30 su Rete 2 con il collega Sergio De Laurentiis, altro grande, grandissimo appassionato di musica, in Alphaville con Marco Pagani. Ma a Rete 2 ci hanno pensato anche prima, ci hanno pensato sul nascere del giorno. A mezzanotte e mezza è andato in onda uno speciale di 2 ore curato da Corrado Antonini, che vi consiglio. Sceglietevi un momento, sceglietevi un viaggio in auto, un viaggio in treno o a casa, se avete 2 ore, per dedicarvi a una cosa bella. Dunque andate su rsi.ch/rete2 ed è lì, in prima pagina. Il fluido rosa si chiama, 50 anni da The Dark Side of the Moon di Corrado Antonini. Intanto noi qui in chiusura di Spoiler, beh, non potevamo non ascoltare almeno un pezzo che arriva da quell'album lì, Us and Them. Direttamente da The Dark Side of the Moon, anche noi abbiamo celebrato almeno un pochino con una canzone questi 50 anni dall'uscita di questo disco storico, che magari è proprio anche lì a casa vostra. Era l'ultimo pezzo di Spoiler, io sono Sandy Altermat, oggi con Moira Bubola e con Stefano Ferrando.